con l'amico Duccio Balestracci che presenta Terre ignote, strana gente, storie di viaggiatori medievali. Ciao Duccio, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri ascoltatori. Beh, storie di viaggiatori medievali, in qualche modo si potrebbe dire che siamo in tema con il problema, con il punto del mercato. Il Piazza del Campo era, come sappiamo, il fulcro della vita economica di Siena, era una di quelle cose che i viaggiatori conoscevano e entravano immediatamente a contatto appena arrivavano a Siena. Il fatto di entrare in contatto con i mercati è una caratteristica di tutti i racconti di viaggio. I nostri viaggiatori, quelli medievali, quelli della prima età moderna, una delle prime cose che raccontano sempre delle città che visitano è l'attività commerciale e le attività di mercato. Quando i nostri bravi occidentali arrivano, per esempio, nei mercati orientali, che in confronto quelli di Siena o di Firenze o di altre erano cose da ridere, rimangono sbalorditi. I nostri viaggiatori, per esempio, quando arrivano al Cairo descrivono i mercati cairoti, quando arrivano in Siria descrivono il mercato di Damasco e dicono che una cosa del genere non l'hanno mai vista, e da come le descrivono si capisce che effettivamente è vero, non l'avevano mai vista, neanche in realtà molto movimentate, molto piene di attività come quelle appunto di Siena, nel punto in cui ci troviamo, non potevano immaginare qualcosa del genere. Il mercato era la prima carta da visita della città che visitavano.
Senti, ti faccio una domanda, poi lascio la parola. Ma i viaggiatori medievali erano mordi e fuggi o rimanevano per più giorni, che è sempre stato l'argomento degli ultimi decenni?
Beh, a mordere e fuggire c'era un po' di difficoltà, era un po' difficile perché i viaggi duravano mesi e a volte anche parecchi mesi. Lo spostamento era uno spostamento logicamente sempre molto lungo e le permanenze non erano mordi e fuggi, le permanenze erano permanenze serie. Ci si stava il tempo giusto per cercare di capire, almeno nelle città più importanti, nelle località più importanti, per cercare di capire che cosa erano queste città e che cosa erano i loro abitanti. I nostri viaggiatori medievali, ovviamente dobbiamo fare la scrematura, quelli che hanno lasciato le testimonianze, quelli che hanno lasciato le testimonianze sapendo scrivere, quindi una minoranza assoluta, ci raccontano proprio in maniera dettagliata una vita che hanno vissuto e si capisce che non l'hanno vissuta in maniera superficiale, ma l'hanno veramente introiettata fino in fondo.
Io ho solo una curiosità, adesso si fanno acquisti alimentari e soprattutto per il gusto. In passato ovviamente gli acquisti venivano fatti per altri motivi, soprattutto per il sostentamento e per la nutrizione, ma se all'epoca un cittadino voleva andare alla ricerca di qualcosa di così, che appagava anche il palato, cosa sceglieva?
Allora, intanto non se lo portava dietro, ovviamente, perché quando acquisti al Cairo, a Damasco, qualche cosa da mangiare, quando arriva a casa c'è Baki, quindi il problema è che intanto non è una cosa di poco conto. Qual era il loro rapporto con il gusto locale? Bene, il loro rapporto in genere, non tutti, ma in genere, è un rapporto di sgusto, cioè tutto quello che non faceva parte della loro consolidata tradizione alimentare era cosa che non poteva essere presa in considerazione. C'è un divertentissimo resoconto di un viaggiatore, mi sembra che fosse, non mi ricordo se è di Poggibonsi o di Firenze, che dice quando gli portano a mangiare una scodella di spezzatino di cammello la rimandano indietro schifiti, perché dice pensavano che noi mangiassimo quella roba. Ora, io lo spezzatino di cammello l'ho mangiato, vi assicuro che è buonissimo, assolutamente buono. Comunque il rapporto è soprattutto un rapporto antropologico, ciò che non fa parte della tradizione consolidata viene rifiutato.
Grazie a Duccio Balestracci.